nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella.
Buona domenica, bentornati a Nessuna è Perfetta. Siamo già a Natale quasi. Come sapete, parliamo spesso qui a Nessuna è Perfetta di scuola e di educazione. È un tema, chi segue ormai da 10 anni Nessuna è Perfetta sa che mi sta molto a cuore. E ne parliamo in questa domenica con due donne speciali che su fronti diverse hanno e stanno dando un contributo molto importante alla formazione. Una è la nostra Sunday Girl, che sull'impegno per la diffusione delle materie STEM ha concentrato i suoi ultimi anni, è una grande scienziata. E poi parleremo di un tema importantissimo: l'educazione finanziaria, perché ancora oggi in Italia c'è una percentuale troppo alta di donne che, pensate, non ha un proprio conto in banca. Ed è un lavoro che bisogna fare sulle donne di ogni età e soprattutto sui ragazzi. Ma cominciamo con la nostra Sunday. Veramente un grandissimo piacere riavere con noi questa domenica, Nessuna è Perfetta, Amalia Ercoli Finzi. Buona domenica!
Buona domenica a te, è una bellissima giornata.
Io sono contenta di averti con noi, non soltanto per tutte le cose che hai fatto nella tua vita e che qui sintetizzo brutalmente, è una delle personalità più importanti nel campo delle scienze e delle tecnologie aerospaziali. Pensate, accademica, scienziata, consulente della NASA, oltre che dell'ASI e dell'ESI, medaglia d'oro per meriti scientifici, grande ufficiale al merito della Repubblica Italiana. Portano il suo nome un asteroide e un teorema, oltre a 200 pubblicazioni scientifiche. È stata direttrice della celebre missione Rosetta dell'ESA per lo studio di una cometa. E tra una cosa e l'altra si è anche sposata e ha avuto 5 figli. Adesso non so quanti nipoti hai. Quanti nipoti hai?
Sette, di cui 3 femmine e 4 maschi. E devo dire che le mie femmine sono bravissime. Proprio.
Guarda che contiamo anche sui nipoti maschi. Allora, tra una cosa e l'altra, Amalia Ercoli Finzi, no? Siccome ha poco da fare, è anche riuscita a scrivere un libro pubblicato da Mondadori. L'ha scritto a 4 mani con sua figlia Elvina Finzi e con Tommaso Tirelli. Si intitola il libro Le ragazze della Luna, sogni e scoperte delle scienziate dello spazio. Ed è un libro che chi ha in casa delle bambine, ma anche dei bambini, dovrebbe proprio leggere con loro. È dedicato alle bambine, perché sì. Amalia?
Dunque, è dedicato alle bambine perché è il nostro messaggio mio e di mia figlia, fatto proprio anche da Tommaso Tirelli, che è il marito di Elvina e quindi il mio genero. Allora, dicevo, è questo il nostro messaggio. Noi vogliamo, anche con questo libro, perché abbiamo precedentemente ne abbiamo già mandati pubblicati altri due, anche con questo libro noi vogliamo dire alle ragazze, alle bambine, che si può fare tutto quello che loro vogliono, che loro sono in grado di realizzare i loro sogni, certamente impegnandosi, certamente mettendosi con grande appunto impegno, ma soprattutto con grande entusiasmo. E questo libro ci porta, come è scritto nel titolo, ci porta fino alla Luna.
Amalia, se tu avessi di fronte appunto una potenziale lettrice, no? Una bambina di 9 anni, e tutte noi sappiamo quanto in Italia, sin dalle elementari, ci sia una forte riluttanza nelle bambine a sentirsi a proprio agio con le materie scientifiche. Alcune Alcune si sentono attratte, la maggioranza no, sia per scienze che per tecnologia, che per ingegneria, che per matematica. Tu che ti sei laureata in ingegneria aeronautica nel 1961, immagina di avere una bambina di 9 anni davanti a te, spiegale perché non deve aver timore di avvicinarsi alla matematica, alle scienze in generale.
Allora, è una missione bellissima, cioè quello che tu mi dici è una cosa che mi fa grandissimo piacere, perché io dico a questa bambina: tu hai delle grandi potenzialità, come dico sempre io, in ciascuno di noi c'è un intero universo e puoi fare quello che vuoi. L'importante è che tu lo faccia con grande impegno, con entusiasmo, ma soprattutto che non ti faccia influenzare dai giudizi degli altri. Perché quello che ti si dice in giro, che le donne non sono portate per la matematica, per esempio, è un grande errore. Nessuno è portato naturalmente oppure non portato. Semplicemente tante volte viene spiegata male, ragion per cui uno dice: non ho capito, non sono tagliato per far matematica. Non è vero. Tutti noi possiamo imparare e imparando possiamo poi dare quello che vogliamo. È certo che ci vuole l'educazione, e l'educazione soprattutto per le bambine contro questi pregiudizi avviene nella famiglia. I famosi primi 1000 giorni, no? Quando i bambini godono del grande amore della mamma, del papà e così via, ma godono anche delle prime esperienze. E in questo senso io dico alle bambine: dedicatevi alle materie scientifiche, dedicatevi alle materie STEM, perché sono le materie del futuro. Il nostro futuro sarà sempre più piacevole, sempre più bello, nella misura in cui noi riusciremo a sfruttare adeguatamente le tecnologie che mano a mano ci vengono regalate. Ebbene, usando queste noi conquisteremo non solo posizioni di rilievo anche nel mondo, appunto, delle tecnologie, delle scienze e così via, ma soprattutto conquisteremo la felicità.
Che bella missione, conquistare la felicità. Tornando con i piedi sulla terra, ingegnere e professoressa Finzi, immaginiamo di avere davanti una mamma, un papà di quella bambina di 9 anni, preoccupati ovviamente anche per il futuro professionale della loro figlia. Possiamo spiegare perché studiare matematica, fisica, scienze, tecnologia, ingegneria darà una marcia in più nel mercato del lavoro alla loro bambina?
Proprio quello che hai detto, una marcia in più. Intanto sono materie, diciamo pure temi di ricerca, che sono che vedono una grande possibilità di collocazione professionale, cioè gli ingegneri, i matematici, gli scienziati non hanno possibilità di essere senza lavoro, ma anzi sono proprio ambiti, soprattutto per esempio quelli che si occupano di calcolatori, e quindi tutto quello che riguarda il mondo dei calcolatori, sono ricercatissimi. Quindi questo vuol dire garantirsi un posto di lavoro, che non è poco in una situazione come la nostra. Ma non è solo questo, è che queste materie sono quelle che non solo domineranno il futuro, ma quelle nelle quali gli specialisti saranno sempre più avranno sempre più una loro posizione a parte. Voglio dire, diventano quelli che hanno un loro speciale linguaggio nel quale chi non è competente non può entrare. Ecco che quindi entrare nelle materie STEM vuol dire accaparrarsi, è una brutta parola, trovarsi un posto di lavoro sicuro, ma soprattutto la soddisfazione di dire: sto facendo una cosa di alta tecnologia che farà il beneficio dell'umanità.
Insomma, cerco di tradurre, Amalia, da qui a 10 anni, da qui a 15 anni, chi non avrà una formazione, diciamo, scientifica, tecnologica, rischia di essere un po' tagliato fuori, come proprio una forma di analfabetismo di ritorno.
Proprio così.
Amalia, è stato come sempre Bello, sei un trasmettitore di energia. Grazie per essere stata questa domenica con noi, a Nessuno è perfetta. Io vi ricordo il libro che Amalia Ercoli Finzi ha scritto insieme a sua figlia Elvina, insieme a Tommaso Tirelli, si chiama Le ragazze della Luna, sogni e scoperte delle scienziate dello spazio, ed è un libro scritto soprattutto, ma non esclusivamente, per le bambine. Grazie, buona domenica cara
Grazie.
ingegnera.
Nessuna è perfetta.
Bentornati a Nessuna è perfetta, seconda parte. Abbiamo appena parlato dell'importanza delle materie STEM con la scienziata Amalia Ercoli Finzi e ora, come vi dicevo, parliamo di educazione finanziaria e lo facciamo con Paola Ansuini, direttore della comunicazione, tutela clientela, scusate, ed educazione finanziaria della Banca d'Italia. Benvenuta a Nessuna è perfetta, Paola.
Buongiorno, buongiorno Maria Ratella, grazie per questo invito. Grazie.
La competenza in maniera economica, in materia economica finanziaria è indispensabile, se no si è di fatto analfabeti. Come cercate di, come dire, creare questo bisogno, tra i ragazzi? Io citavo il fatto che, in Italia c'è ancora una percentuale alta di donne che non hanno un loro conto in banca. Che cosa state facendo per, come dire, far entrare questa consapevolezza nella vita degli italiani?
L'educazione finanziaria è sostanzialmente un sapere pratico, ecco, questa è la prima nozione da interiorizzare, se vogliamo. Nella nostra esperienza quotidiana abbiamo continuamente, frequentemente, di fronte scelte di carattere economico e finanziario, e la cosa molto importante in questi tempi che evolvono così rapidamente è riuscire a fare scelte in modo consapevole. Ora, il sapere pratico mette, diciamo, le persone a confronto con scelte che riguardano il futuro della famiglia, nel caso dei giovani, il futuro personale. Mi piace fare un po' di esempi perché altrimenti si parla molto dell'opportunità di fare educazione finanziaria, di creare percorsi, ma non si comprende con concretezza di che cosa si stia parlando. Si parla essenzialmente della capacità di gestire la propria situazione economica e finanziaria, gestire un budget sapendo ordinare delle priorità, effettuare acquisti in sicurezza, sapendo non solo scegliere tra prodotti e strumenti finanziari, ma anche affidandosi ad informazioni credibili, veritiere. Conoscere le fonti informative giuste, comprendere la differenza tra monete e nuovi strumenti, saper mettere in relazione il rischio e il rendimento. Tutte queste cose, come capiamo, interessano la nostra vita come famiglie, come individui e come imprese e come giovani. I giovani sono
Ecco, l'educazione
particolarmente
finanziaria,
importanti.
Paola, è finalmente diventata una disciplina obbligatoria a scuola.
Sì, è diventata una disciplina obbligatoria finalmente, è stata inserita nel percorso di educazione civica molto recentemente. È un intervento del legislatore che è molto utile, considerato molto utile, è un passo particolarmente importante. Ora le varie autorità coinvolte, a cominciare ovviamente dal Ministero, lavorano per la definizione dei contenuti che questa disciplina può trasferire ai ragazzi. È un lavoro di buona lena, ma insomma è stato avviato.
Paola, rispetto al tema che citavo prima, cioè al fatto che ci sono donne che dipendono ancora totalmente, dallo stipendio che porta a casa il loro coniuge, il loro partner, che cosa sta cambiando un po', se sta cambiando? Perché c'è una stretta relazione tra l'essere finanziariamente autonome, avere un proprio conto in banca, anche poter gestire una piccola cifra mensile, e il fatto che tante donne, per esempio, non abbandonano situazioni di violenza domestica perché non saprebbero come sopravvivere altrimenti.
Sì, purtroppo questo fenomeno che tu descrivi così bene è ancora attuale. I numeri sono però confortanti. Innanzitutto c'è una maggiore diffusa consapevolezza dell'esigenza di acquisire queste competenze finanziarie come forma non solo di autonomia economica personale, ma anche come forma di autonomia, se vogliamo, psicologica. Il fenomeno che tu descrivevi, e cioè un immobilismo dettato da una incapacità di gestire da un punto di vista pratico il futuro e il reddito, è purtroppo ancora evidente. Le donne però stanno facendo molti progressi, ci sono molti strumenti a disposizione. Per la parte che riguarda l'educazione finanziaria, intesa come intervento che previene forme di violenza economica, così è definita, anche la Banca d'Italia sta facendo una parte, offre un percorso di educazione finanziaria intitolato Le donne contano, è indirizzato proprio alle donne nello specifico, e questa è una cosa molto, molto interessante a mio parere. Il tema è come arrivare agli utenti finali, come arrivare alle donne davvero. Noi stiamo sperimentando adesso un progetto che vede coinvolte le associazioni sindacali nei luoghi di lavoro. Noi formiamo le sindacaliste affinché nei luoghi di lavoro possano trasferire quei contenuti che sono rilevanti per prevenire quei fenomeni di violenza economica di cui tu parli. È un'esperienza molto interessante e soprattutto molto capillare sul territorio, perché si avvale ovviamente di tutte le strutture territoriali, sia quelle della Banca d'Italia sia quelle delle organizzazioni sindacali presenti in tutti nel territorio italiano, nelle varie regioni e nelle città.
Ecco, arrivare alle mamme, alle giovani donne e arrivare ai ragazzi, perché si diceva appunto che l'educazione finanziaria è entrata da poco nelle nostre aule, mentre altrove, penso per esempio ai paesi anglosassoni, è materia di studio da sempre. Che reazioni hanno, che domande vi fanno gli studenti quando li avete incontrati come Banca d'Italia, proprio per introdurre il concetto che bisogna sapere come si fa un budget, bisogna non essere, come dire, privi di conoscenza, aprire le braccia alle novità, anche penso ai bitcoin eccetera, senza conoscerne le tecnicalità.
Ogni anno formiamo circa 3.000 insegnanti su tutto il territorio nazionale. L'approccio della Banca d'Italia è quello di formare i formatori. Arriviamo tramite gli insegnanti a circa 60.000 studenti. Sono numeri importanti, possiamo fare di più. Questa introduzione dell'educazione finanziaria nell'educazione civica ci offre naturalmente una grande opportunità. Nel 2023, poco tempo fa, nelle tempistiche degli economisti, abbiamo condotto un'indagine su un campione di giovani rappresentativo di 5.000 giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni, quindi appena fuori dalla scuola. E qui si è colto un aspetto a mio parere molto importante: le prospettive di crescita personale, professionale, il miglioramento della propria condizione economica sono molto più ottimistiche tra chi ha maggiori conoscenze finanziarie. Questo dato è rilevante e ci incoraggia moltissimo a continuare ad investire nelle politiche di educazione finanziaria dei giovani. Giovani che spesso vengono raccontati, vengono descritti come con immagini un po' nichilistiche, no? Un po' pessimistiche. Ebbene, è evidente che anche l'educazione finanziaria può contribuire a rendere i ragazzi più positivi, più aperti, con una visione più larga sul futuro, e quindi generare fiducia nelle prospettive di crescita personale.
Certo, perché se sei in controllo, se sei in controllo delle tue anche piccole finanze, ti senti più sicuro, questo non c'è dubbio. Grazie Paola Ansuini di Banca d'Italia per averci portato un po' in giro per l'Italia e per le tante cose che state facendo sul fronte dell'educazione finanziaria. Quindi grazie per essere stata con noi a Nessuno è Perfetta. Grazie in redazione a Gaia Romani, in regia Alessandro Chiappini. Io vi do appuntamento, come sempre, a domenica prossima.